in collaborazione con La Pergamena, tutto per la scuola, in via Trento 90 a Sinalunga, Back to Book, scrittori di casa nostra. Back to Book, scrittori di casa nostra. Ben ritrovati a tutti su Radio Incontri da Patrizia Giommetti, altro appuntamento con Back to Book, gli autori di casa nostra, e naturalmente altro autore di casa nostra. Do il benvenuto a Marco Lorenzoni.
Grazie Patrizia, grazie di avermi invitato e ben trovata.
Allora Marco, un libro che si chiama Il Vortice, il sottotitolo dice più o meno tutto, quando eravamo bianchi, rossi e neri, perché si parla di un periodo storico a me e a te particolarmente caro, dal momento che l'abbiamo vissuto in pieno, abbiamo avuto questo piacere. Si parla degli anni 70, si arriva fino agli anni 80 e poi diciamo che con la memoria più o meno ci fermiamo. Poco dopo.
Sì, si dice di un decennio che è durato un po' più di un decennio, perché gli anni 70 secondo me sono durati un po' più di quel 70-80, insomma.
Hai ragione, ma quando ho letto questa frase, che tra l'altro condivido, ho pensato, vabbè, questa è una sensazione nostra, perché c'eravamo, li abbiamo vissuti appieno e adesso nel ricordo ci sembrano veramente infiniti, perché naturalmente l'anno dell'adolescenza, poi della giovinezza, della crescita, della coscienza politica, in questo caso naturalmente erano anni molto importanti da questo punto di vista, ma non solo, si parla anche di scontri generazionali, di rapporti padre e figlio, e su questo mi voglio soffermare, Marco, perché tu descrivi molto bene, in maniera anche molto divertente tra l'altro, questo rapporto tra il figlio e il padre che si scontrano sulla politica, ma non solo.
Sì, diciamo che questo è un po' un artificio teatrale, nel senso che questo libro nasce come spettacolo teatrale, cioè è un testo tratto da uno spettacolo, e per rendere appunto lo spettacolo uno dei cardini era proprio questo dialogo che torna spesso nel racconto tra padre e figlio, perché in quegli anni c'era questa discussione continua nelle famiglie, c'era a scuola, c'era nei bar, c'era dovunque sulla politica e non solo, però in famiglia si avvertiva molto, e in questo caso c'è un padre partigiano combattente negli anni 40 durante la seconda guerra mondiale, comunista, iscritto al partito dal 45, quindi che non sopporta molto i venti così rivoluzionari, anche molto a parole, dei giovani capelloni e così via, che prende un po' in giro questo ragazzotto. Lo chiama Che Guevara spesso, no? Perché faceva troppo rivoluzionario.
Poi chi non aveva un poster di Che Guevara in quegli anni appeso in cameretta? Era una...
Io sono anche nato il giorno di Che Guevara, quindi stesso giorno di Che Guevara, 14 maggio 56, quindi mi sentivo un predestinato da questo punto di vista.
Un'altra cosa che mi ha colpito, poi magari entriamo un po' più dentro la storia, e che mi ha fatto naturalmente riflettere, farà riflettere tutti coloro che acquisteranno il tuo libro, è anche l'importanza che la scuola può avere sulla crescita intellettuale, sulla coscienza politica, sull'uomo e la donna che si diventerà dopo, e tutto dipende spesso da che professore incontriamo.
Certo, io ti racconto questa vicenda di questi giovani dell'epoca, ventenni degli anni 70, che a scuola proprio si scontrano tra loro, tra rossi e neri per esempio, discutono molto di politica così, però si formano la loro coscienza, e più che sui testi classici del marxismo per esempio, questi si formano sui testi che un professore consiglia, sono i primi testi del Novecento, quindi Calvino, Pasolini, Bianciardi, cioè scrittori che non ne avevamo mai sentito parlare, a parte Pasolini perché faceva i film, ma se no
certo,
degli altri era più complicato.
Che non facevano parte del programma scolastico.
No, assolutamente no. Fu la prima volta che al liceo di Montepulciano, in questo caso, ma penso un po' dovunque, con i decreti delegati, con quel vento che c'era di rinnovamento, arrivarono anche nuovi programmi, insomma, anche imposti da professori che li facevano indipendentemente dal dettato dei presidi, eccetera. Anzi, nel libro e anche nello spettacolo c'è proprio una discussione tra preside e professore.
E questo professore invece nel tuo racconto, ma sì, immagino nella tua vita si legge molta autobiografia, insomma, certo, in quello che scrivi, naturalmente è stato molto importante per la tua crescita, ma al di là di quello che si può pensare, con questi testi sovversivi, tra virgolette, che vi proponeva, vi ha invece fatto riflettere e riportato sulla buona strada, in un certo senso.
Certo, perché a un certo punto in quegli anni, per molti dei giovani che facevano politica come noi, anche se a livello periferico eccetera, con quel clima non era poi così difficile finire su una china, diciamo, pericolosa. Questo professore che magari partecipava, a questi professori più d'uno poi sono, certo, il professore del testo è una somma di professori alla fine, questi magari partecipavano anche ai collettivi studenteschi, alle riunioni, alle assemblee, e pur essendo magari anche parte di movimenti, diciamo, dell'estrema sinistra, penso a Lotta Continua, penso al PDUP, al Potere Operaio eccetera, però facevano a scuola un po' da pompieri nei confronti dei giovani, facendoci riflettere anche sui rischi che c'era nel terrorismo, nella scelta della lotta armata, anche quella di entrare in quell'area grigia, insomma, non proprio le Brigate Rosse, ma l'area grigia che poteva essere l'autonomia o quella della rivoluzione permanente, la compagna più 38, insomma.
Certo.
Il fascino aleggiava anche tra noi, insomma.
Ecco, e questi insegnanti hanno avuto il compito, certo, diciamo così, di farvi riflettere bene, sì, prima di... ci sono molti fatti storici, naturalmente, sì, molto importanti, che sono veramente avvenuti, perché questa alla fine è una, sì, testimonianza giornalistica, un racconto, sì, personale.
Diciamo che è un racconto sul filo dei ricordi,
certo,
appunto, a scopo teatrale, ma comunque è un racconto nel quale, devo dire, al di là dei fatti che ci sono, delle opinioni che ci sono, io ho provato a raccontare più che altro l'aria, il clima, l'atmosfera, gli odori un po' di quel periodo, no?
Certo.
Quello che impregnava l'aria di quegli anni. Però i fatti ci sono, e tant'è che il racconto comincia con un'esplosione, che è l'esplosione che ci fece capire che la strategia della tensione, il terrorismo, quello che vedevamo solo in televisione fino a quel momento, era arrivato a casa nostra.
E fu nella periferia di Siena.
Nella provincia profonda, insomma,
certo,
noi eravamo in questo luogo chiusi, che è a confine con l'Umbria, con Arezzo, insomma è un luogo un po' di confine, e arrivò questa esplosione, che fu una bomba collocata alla Casa del Popolo di Moiano in Umbria.
Anno 1974.
Era il 23 aprile, vigilia del 25 aprile ovviamente, c'era la campagna elettorale per il divorzio in quegli anni, e quello stesso giorno furono messe 4-5 bombe a Milano, a Palmi, a Lecco e anche a Moiano. Moiano era un luogo simbolo della sinistra, una vecchia casa del popolo, inaugurata da Togliatti, tra l'altro, quindi una grossa struttura, molto importante per l'Umbria, per la sinistra umbra. E quella bomba fortunatamente non fece morti, ma era due volte più potente di quella di Piazza della Loggia a Brescia, che di morti ne fece 8.
Quindi un fatto davvero importante che colpì, sì, tutti quanti.
Sì, e ci fece capire che eravamo entrati un po' nel vortice, insomma,
certo,
anche a noi ragazzi diciottenni, perché prima le vedevamo in televisione, tra l'altro erano anche i giorni del rapimento Sossi da parte delle Brigate Rosse, era proprio in quei giorni lì, fu liberato credo 2 o 3 giorni dopo.
Quindi l'atmosfera era già
molto
tesa,
rovente, sì,
indubbiamente, sì, sì. Sì. Sono anni che noi ricordiamo molto bene, quelli definiti anni di piombo, c'era veramente in giro un'atmosfera pericolosa, si percepiva sicuramente, insomma, questo pericolo, non ci sentivamo sicuri. E tu lo racconti indubbiamente raccontando una storia politica, la politica del nostro paese, ma la reazione delle persone è veramente è molto umano, quello che racconti, insomma, si sente che ti ricordi benissimo certi particolari, come se, insomma, fossero accaduti ieri.
Sì, poi perché furono anche dei veri e propri pugni nello stomaco, insomma. Per esempio, la bomba a Moiano è del 74, qualche anno dopo, 8 anni dopo, 1980, io fui svegliato una mattina da un, qui viene raccontato con
sì, viene raccontato molto bene,
da un agente della Digos in assetto antiguerriglia, con l'elmetto, lo scudo, le cose, che mi disse si alzi piano e tenga le mani in vista. Io alle 7 di mattina, mai successa una cosa del genere, era il 2
tranquillo
maggio.
Tranquillo studente di chiusi.
Lavoravo già all'epoca un po' saltuariamente e ero segretario della sezione del Partito Comunista da poco, giovanissimo, avevo 22 anni. E 1980, erano gli agenti della Dicos che setacciarono un intero quartiere, erano centinaia di agenti, misero su quadro un quartiere intero di Giusy Scalo perché cercavano un brigatista o presunto tale. Il pugno nello stomaco però fu scoprire chi cercavano, perché era un amico mio.
Una persona che tu
che conoscevo bene, che avevo
certo.
frequentato fino a qualche anno prima, che avevo fatto, con lui avevamo fatto volantini, ci eravamo appunto scambiati i dischi, ci disegnava tutti e due, quindi era un amico.
Certo, certo.
E
un amico però del quale non si conosceva.
Avevo perso l'età e non conoscevo questo
suo lato oscuro, diciamo così.
Diciamo, per noi era un militante della Federazione Giovanile Comunista come eravamo noi.
Certo. Quindi quella mattina tutto un quartiere ebbe lo stesso traumatico risveglio.
Esattamente, le BR in mezzo a noi, titolammo.
un volantino.
Sì, qualcosa del
parliamo
genere.
Di volantini, Marco, sì, è volantini. Molto divertente questo passaggio.
Sì, noi all'epoca si facevano volantini su tutto,
per qualsiasi cosa.
Noi l'abbiamo fatti per il Portogallo che si liberava, la rivoluzione dei
certo.
garofani, per il Cile, il colpo di Stato di Pinochet, per l'Allende, eccetera. L'abbiamo fatti per il Vietnam, che la guerra finì nel 75, quindi in quegli anni lì, per i decreti delegati nelle scuole, facevamo per le fabbriche occupate, per le scuole occupate.
Era tutto un volantino.
Ne facemmo anche uno il giorno, e qui si racconta anche questo episodio, il giorno dell'omicidio Moro,
fu ritrovato
il cadavere di Moro. Noi la mattina stessa facemmo un volantino, ma non su Moro, perché alla radio avevamo sentito la notizia dell'esplosione che aveva ucciso Peppino Impastato, un ragazzo che faceva curava una radio libera.
Chi non conosce
a Cinisi,
Impastato.
Al quale
è dedicato, scusami Marco, un bellissimo film,
sì,
i 100 passi, giusto per inquadrare il personaggio.
La radio disse quella mattina che era saltato in aria perché stava compiendo un attentato come Feltrinelli.
Sappiamo benissimo
che
non è
vero. Poi si scoprì dopo
che
non era così, era stato ucciso prima dalla mafia, tra l'altro, perché non sopportava quelle invettive,
certo.
anche scherzose, tra l'altro, che faceva dalla radio. Noi facevamo un volantino su Peppino Impastato e non su Moro, perché sapemmo prima di Peppino e non di Moro.
Certo.
Non ce la perdonarono.
Immagino.
I politici di allora non... Poi lo facevamo un altro anche pomeriggio per Moro, ovviamente, perché valevano...
Doverosamente. E tutto questo con uno strumento che adesso non esiste più. Io ho letto questa parola mi sono commossa.
Il ciclostile. Sì, lui si racconta quell'odore. A me mi è rimasta questa sensazione impressa proprio di quell'odore che secondo me era l'odore di quegli anni. Era l'inchiostro del ciclostile, la carta che era umida spesso perché stava in ambienti non molto sani,
freschi, sì.
E intrisa di fumo, di odore di colla, perché per attaccare i manifesti rimaneva la colla. Quindi c'era questo odore strano di carta umida mista inchiostro, colla e fumo che rimaneva anche nei maglioni, nelle sciarpe. Era l'odore di quegli anni, secondo
me. E tutto questo, questo bellissimo panorama di persone che hai raccontato e che racconti nel tuo libro, era la crescita di quegli anni, era l'adolescenza di quegli anni per le persone che naturalmente interessavano alla politica,
però all'epoca ci interessavamo tutti, perché era raro, sia bianchi, rossi e neri, tutti erano comunque interessati.
E questa è la vera differenza con gli adolescenti di adesso,
sì.
Possiamo tranquillamente parlarne dal momento che entrambi siamo genitori di ragazzi che sono da poco usciti dall'adolescenza, completamente diversi. Noi vivevamo in compagnie di 20 persone, come tranquillamente racconti anche tu, io ricordo ad Arezzo ci spostavamo in branchi praticamente, e adesso sono capaci di trascorrere un pomeriggio davanti a una PlayStation e probabilmente sbaglio anche nome, perché ora si chiama in un altro modo.
Sì, all'epoca a parte non c'erano questi strumenti, quindi eravamo costretti a parlare tra noi, no? Come dicono, c'è qualche pubblicità su Facebook ora che gira, no? Se non abbiamo il wifi parlate tra voi. All'epoca lo facevamo per...
Era la normalità.
Era la normalità,
diciamo.
Esattamente, sì. Parlavamo molto, tra l'altro, di tutto. E la politica era... permeava tutto, anche la musica, anche il cinema. Noi quando andavamo al cinema la domenica, no? Dovevamo discutere quale film andare a vedere, se è meglio quello di Pasolini oppure quello di Costa Gavras oppure quell'altro, perché era più impegnato, meno impegnato.
È vero, in quegli anni c'erano film molto importanti, anche molto noiosi, siamo sinceri, e c'era una...
Zabriskie Point, una pietra miliare
della noia.
Della noia, però anche del...
dell'impegno, certo, e nello stesso tempo stava fiorendo un'industria cinematografica che erano insomma quelli che adesso sono chiamati i B-movie, che vivono di nuovo vigore in questo periodo, che noi ignoravamo completamente. Ci andavano probabilmente gli adulti a vedere quei film lì con Edwidge Fenech, noi andavamo a vedere altre cose.
Non quelli raramente, forse anche quelli, perché non c'era altro, però insomma più delle volte sceglievamo i film
raramente. Infatti mi ricordo molto bene. Marco, è un racconto il tuo molto bello e molto divertente. Io personalmente mi permetto, da buona lettrice e nient'altro naturalmente, di consigliarlo indubbiamente a tutti coloro che come noi hanno in qualche modo vissuto quegli anni, o li hanno sfiorati per età, o hanno dei ricordi, perché è veramente molto bello e in certi punti assolutamente divertente, in altri commovente, perché quando il ricordo ti prende siamo anche un po' nostalgici con il passare degli anni.
Questo è un rischio che che spesso corriamo,
quindi lo consiglio indubbiamente a queste persone, lo consiglierei anche ai nostri figli, mi farebbe piacere se insomma avessero voglia di immergersi un po' in quell'atmosfera e capire veramente come siamo cresciuti noi.
Allora, questo libro nasce proprio da una domanda che mi sono sentito rivolgere spesso sia da mio figlio che da altri, dagli amici suoi, insomma, certo, sostanzialmente. Dice, ma che avete fatto in questi anni 70? Ma che avrete fatto
mai?
Ma eravate furbi solo voi? Eravate bravi solo voi? Ovviamente no, non abbiamo fatto granché probabilmente, però abbiamo discusso tanto, abbiamo ragionato tanto.
Abbiamo parlato tanto.
Abbiamo parlato
sì,
tanto.
Hai ragione, è vero.
E probabilmente poi abbiamo perso, almeno io credo di aver perso, però.
Questa era la domanda finale che quasi quasi non ti faccio, perché effettivamente con una premessa come quella che hai fatto, ma che cosa avrete fatto mai? La domanda finale di questo nostro incontro dovrebbe essere proprio questa: che cosa abbiamo fatto, che cosa abbiamo lasciato? Molto poco e molto male.
Beh, però quella stagione ha lasciato cose molto importanti, perché per esempio lo statuto dei lavoratori, la riforma sanitaria, il diritto di famiglia, la riforma della scuola, voglio dire, il voto ai diciottenni.
Hai assolutamente ragione, Marco, però è vero che...
La legge sul divorzio, quella sull'aborto, cioè sono tutte conquiste che ora magari vengono rimesse in discussione,
sì,
però...
Sì, sì. Vabbè, anche questo è un argomento che non possiamo toccare, però ecco, vedendo come adesso devono affrontare il mondo i nostri ragazzi, le difficoltà che trovano e come vengono trattati dal mondo del lavoro, ci viene spontaneo dire no, non abbiamo fatto niente, probabilmente abbiamo sbagliato.
Io dico che abbiamo perso più che sbagliato.
E probabilmente hai ragione tu. E non abbiamo tempo di toccare tutto quanto l'argomento Radio Libere, che io ho vissuto in pieno in quegli anni, che tu hai sfiorato a Bologna con Radio Alice, sì, la storica Radio Alice. Ecco, nel mio caso invece erano solo radio commerciali, ma si cominciava a capire, ad essere conquistati dalla magia di questo mezzo, che tuttora rimane uno dei mezzi più importanti.
Assolutamente. Poi le Radio Libere furono la prima frontiera del cambiamento, insomma. Certo. Per la prima volta anche i giovani che intervenivano sull'informazione in proprio,
potendo dire senza censura, soprattutto i primi anni, quindi insomma un pensiero assolutamente libero. Quindi mi sembra doveroso lasciarci con un complimento a questa radio, che nonostante il passare degli anni, nonostante la potenza di tante radio e di tanti altri mezzi di informazione assolutamente belli e ben costruiti, che insomma mangiano tutto quanto il mercato, ma anche tutto quanto l'etere, dal momento che hanno delle frequenze molto potenti, riescono con fatica ma tanta passione a rimanere in piedi, ad andare avanti. E con l'occasione saluto anche il nostro tecnico Andrea, che fa un lavoro veramente grandioso. Stiamo un po' sforando, Marco. Noi di solito ci lasciamo con una breve lettura con due righe di quello che, se vuoi lo leggi tu, se vuoi lo leggo io. A me piace molto la quarta di copertina. Posso, Marco?
Prego.
C'è piombo, c'è sangue in questo racconto, ma non è un giallo, è semplicemente un monologo, riflessioni a voce alta su un periodo preciso e particolare della nostra storia recente, gli anni 70, un decennio durato un po' più di 10 anni, esaltante e cupo, straordinario per le conquiste sul terreno dei diritti civili, sul piano culturale e musicale, ma terribilmente violento e oscuro sul piano politico. Queste pagine sono il tentativo di raccontare come quel periodo fu vissuto dai ventenni di allora, non in una grande metropoli, non nelle città operaie, in cui il conflitto sociale era durissimo, ma nella profonda e sonnacchiosa provincia tra la Toscana e l'Umbria, che all'improvviso e senza sapere perché si ritrovò sbattuta più volte in prima pagina e anche in prima linea, tra macerie, non solo metaforiche, odore di polvere da sparo, ragazzi in manette. E questa è una parte della prefazione de Il Vortice di Marco Lorenzoni, sottotitolo Quando eravamo bianchi, rossi e neri, e anche questo libro di un autore di casa nostra lo potete trovare alla Pergamena di Sinalunga. Grazie, alla prossima! In collaborazione con La Pergamena, tutto per la scuola, in via Trento 90 a Sinalunga, Back to Book, scrittori di casa nostra. Back to Book, scrittori di casa nostra.